ho detto prima, noi diciamo finché c'è vita c'è speranza, no? Questo è anche vero, ma se pensiamo bene dovremmo dire finché c'è speranza c'è vita, perché se togli la speranza togli la vita, è più giusto dire finché c'è speranza c'è vita, che non dire finché c'è vita c'è speranza. Approfondiamo un po', anche se dovrei essere più profondo, ma vi annoierei un po'. Seconda cosa che produce la speranza, oltre all'energia psichica pari a quella dell'amore, pari a quella della gioia, un'altra cosa che produce la speranza è questo: ci libera dal complesso dell'ostrica. Ci libera dal complesso dell'ostrica, e qui vedo alcuni che hanno questo complesso, si vede subito dagli occhi, dalla testa, alcuni che hanno il complesso dell'ostrica. Chi sono? Sono quelli che ho il complesso del torcicollo, scusate, il complesso dell'ostrica, ho sbagliato, il complesso del gambero. Complesso del gambero, sono quelli che vivono col torcicollo. L'abbiamo letto anche nella preghiera, eccola qui. Fa che i nonni non vivano in retromarcia, pensando al passato, quando i mulini erano bianchi, la televisione non c'era e il buco dell'ozono neppure. Ecco chi ha il complesso del gambero, chi guarda il passato e dice: ai miei tempi, allora sì che le cose andavano bene, adesso è tutto un disastro, non c'è più speranza. La speranza ci libera dal complesso del gambero. E qui forse c'è qualcuno, anche non voglio offendere nessuno, ma che vive in retromarcia. Una volta sì che le cose non funzionavano bene, adesso non più. È vero, io sono con voi, un tempo le cose forse andavano meglio, ma è da poco intelligente guardare solo il passato e dire che nel passato si andava meglio. Io non ho tempo e non è che non ho portato la citazione, ma è un libro di pedagogia, provo come questa storia è sbagliata. Pensate, già un filosofo greco molto vecchio, molto antico, Socrate, diceva: i nostri ragazzi, i nostri giovani sono marci, sono ineducabili, non si alzano in piedi quando entra un anziano, non salutano, non ti chiedono consiglio. Si lamentava. 2000 anni prima di Cristo hanno trovato su un coccio babilonese uno scritto che dice questo: i nostri ragazzi sono malvagi, chissà dove arriveremo. Siamo arrivati a 2000 dopo Cristo e le cose non sono andate tutte male, e quindi non guardiamo solo il passato ma guardiamo avanti. Ecco, la speranza ci va a guardare avanti, ci libera dal complesso del gambero. È vero, chi ha tanta speranza guarda in avanti e non guarda dietro, chiaro? Terza cosa che fa la speranza, ed è la cosa più bella, ecco perché parlo con convinzione di questo: la speranza produce un uomo simpatico, produce un uomo gradevole. L'uomo che spera vede i doni della vita e non le batoste, chi spera. L'uomo che spera conta i fiori del giardino e non le foglie che cadono. L'uomo che spera non cerca i difetti ma cerca i rimedi. L'uomo che spera non dice mai ormai. L'uomo che spera non dice mai ormai è finita, chiaro? L'uomo che spera comunica, cammina come se avesse il sole in tasca. L'uomo che spera è un capolavoro di uomo. Ecco la speranza come produce l'uomo simpatico. Dio salvi la speranza, perché senza speranza non solo non si può vivere, ma senza speranza non si può essere simpatici. Questo fa la speranza. La speranza è tenacia, è energia psichica. La speranza si vaccina contro il complesso del gambero. La speranza crea delle persone simpatiche. Altro punto, e sto avviandomi verso il termine, intanto vi ringrazio che avete fatto proprio attenzione, e sono i limiti del tempo, no? Ma prima una barzelletta, se no qui. Allora, questa è la più bella, secondo me, sono barzellette, né? Ma ho chiesto prima al parroco se potevo raccontarle, sì, ha detto, qui la gente intelligente, la gente capisce, non si sente?
Sì, va bene.
Scusate, allora... prima di entrare in paradiso, San Pietro dice un marito, una moglie, prima di entrare in paradiso chi di voi ha fatto qualche scappatella deve essere punto da un ago sulla schiena. La moglie subito si presenta all'angelo, addetto alle punture. In paradiso c'è un angelo che fa solo punture. Tutte le scappatelle, una puntura, una puntura, una puntura, no? Mentre va dall'angelo, il marito scompare. A un certo punto la moglie non sa più, ma dove è andato mio marito? Allora San Pietro la chiama e la assicura: non ho il suo marito è qui, però lui è sotto la macchina da cucire. Ecco, fa ridere e anche divulgare la speranza, come sto per dire. Cosa ha di tipico la speranza cristiana? No? Parlo di una chiesa, parlo delle persone che sono cattoliche e cristiane. Cosa ha di tipico la nostra speranza? Tre cose. Primo, è una speranza ben fondata, è una speranza ben fondata. Noi speriamo non certe cose, ma noi speriamo cose certe. Noi non speriamo certe cose, ma speriamo cose certe, cioè l'aldilà non è una nocciolina americana. L'aldilà è una certezza, quindi la speranza cristiana più che desiderio è attendere con certezza, perché la nostra speranza è ben fondata, è fondata sulla parola di Dio, è fondata su una roccia. Le speranze umane non sempre sono sicure. Per esempio, il discorso dovrebbe essere lungo, tutti conosciamo, abbiamo studiato e conosciuto Karl Marx, no? Farò il cenno dopo, perché Marx ha scritto molto sulla speranza, e soprattutto un marxista nel secolo scorso. Adesso sono cose che non si scrivono più, ma io quando dovevo studiare filosofia queste cose le dovevo studiare, e scrivevano anche molto bene. Per esempio, un pensatore tedesco ebraico, di origine ebraica, ha scritto un libro bellissimo, magari se qui c'è qualche professore di liceo di filosofia lo sa, intitolato Il principio speranza, il principio speranza, per dire come la speranza è la radice della vita dell'uomo. Ebbene, dicevo, non perdo il filo conduttore, grazie a Dio, credo, no? Marx anche ha sperato, ma la sua speranza è stato un fallimento, è stato un fallimento veramente. Invece noi cristiani abbiamo una speranza che non è fallimentare, ma è una speranza fondata sul sicuro, sulla certezza che Dio non ci prende in giro. Quindi la nostra speranza non solo ci conforta, ma veramente mette la testa a posto. Perché se noi sperassimo soltanto, come sto per dire, nell'avanti, ecco, saremmo i più disgraziati del mondo. Noi speriamo in alto. Ecco, la speranza cristiana è una speranza fondata sul sicuro, ma soprattutto la speranza... Scusate, ho mai guardato di là, non guardo a destra, non a sinistra, scusate, no? Ecco, allora, la speranza cristiana ha questo di tipico, è una speranza verticale, non è una speranza solo orizzontale. La speranza orizzontale dice: coraggio, domani staremo meglio, ingrasseremo di più, avremo tutti più da mangiare, bene. Questa è speranza che ci vuole, una speranza orizzontale che guarda soltanto il bel sol dell'avvenire. La speranza cristiana non distrugge la speranza orizzontale, ma introduce la speranza verticale, verticale, cioè dice: noi non speriamo soltanto su questa terra, ma noi speriamo nel cielo. San Paolo appunto dice, molto bello, dice: se noi riponessimo la nostra speranza soltanto in questo mondo, saremmo da compiangere più di tutti. La nostra speranza non è soltanto orizzontale, ma è una speranza verticale. Cioè noi speriamo non solo nel domani, ma nell'avanti, ma speriamo nel lassù. Questo è tipico della speranza cristiana, essere una speranza sicura, essere una speranza verticale, essere una speranza ricca, perché la speranza nostra è una speranza universale, c'è speranza per tutti, c'è speranza per tutti. Noi, il cattolico, appunto il cattolico significa universale, tutti possiamo sperare, non c'è nessuno che è destinato al fallimento, non c'è nessuno che è destinato al fallimento, quindi una speranza molto ottimista, tutti ci troveremo di là, tutti. L'inferno lasciamo stare perché è pericoloso parlare di questo, ma chi spera non parla dell'inferno. Allora, i doveri verso la speranza. Ci vorrebbe la barzelletta, ma non so perché, pure di farvi perdere troppo tempo, a perdere la cosa più importante. Ma sì, la conto perché è breve. Questo interessa le mogli soprattutto, la conto perché è molto breve. Una moglie dice alla sua amica, un'amica dice, io ho un marito che non posso proprio sopportarlo, non posso sopportarlo, mi rende così nervosa che non faccio altro che dimagrire. Allora l'amica dice, ma perché non lo lasci? E l'amica gli risponde, aspetto di arrivare a 45 kg. battutelle. Bene, doveri verso la speranza. Primo dovere, continuare a credere nella speranza. Continuare a credere nella speranza, per questo siete stati invitati qui, per avere un'iniezione di speranza, continuare a credere nella speranza. Nel secolo scorso c'è stata una donna straordinaria, vissuta a Genova. Può darsi che sia nata da queste parti qui, da Forlì mi pare, ma però non garantisco. Comunque si chiamava Rosanna Benzi. Si riconosci? Fausto, dove è nata? Com'è?
Rimini,
può darsi Rimini, ecco. Comunque una ragazza che ha condotto una vita straordinaria, si chiamava Rosanna Benzi. Pensate, è vissuta, aveva una malattia pericolosissima, non poteva vivere a contatto dell'aria e quindi ha dovuto vivere per ben 29 anni immobilizzata in un polmone di acciaio all'ospedale di Genova. Per 29 anni è stata chiusa in questo polmone di acciaio. Ebbene, pur ammalata così, non ha mai perso il vizio di vivere e difatti ha dettato un libro intitolato Il vizio di vivere. Una volta uno scrittore milanese è andato a trovarlo, lo scrittore si chiamava Luigi Santucci, un nome abbastanza famoso, è andato a trovarla e passava un momento di depressione e le ha detto, tu che hai il vizio di vivere, per cortesia consigliami un buon vizio per sopravvivere. E sapete cosa ha risposto Rosanna Benzi? Una risposta bellissima. Ecco il mio consiglio per sopravvivere. Non perdere mai il vizio di sperare. Non perdere mai il vizio di sperare. Ecco, vizio di vivere e vizio di sperare sono la stessa cosa. Ecco perché un consiglio di mai perdere la speranza anche quando sembra che non ci sia più speranza. Continuiamo a sperare, perché se non c'è più la speranza almeno orizzontale, non crolla la speranza verticale. Altro consiglio che riguarda un dovere appunto della speranza è questa, dilatare la speranza. Dilatare la speranza, allargare la speranza, e si può benissimo allargare la speranza. Per esempio, quando sorridi a una persona, tu dilati la speranza, perché questa persona può pensare, c'è ancora speranza, perché uno ride, uno sorride. Quando per esempio dai una mano a uno, tu allarghi la speranza, perché chi riceve un regalo dice, c'è ancora la speranza, perché c'è ancora gente buona. Dilatare la speranza vuol dire propagandare, fare piccoli gesti positivi. Tutte le volte che si fa un gesto saluti uno, 21, allarghi la speranza, c'è ancora gente che si accorge di me, c'è speranza, ecco, visto come si può diventare concreti parlando appunto di speranza, continuare a credere di speranza, dilatare la speranza anche andando a casa. Terzo consiglio, terzo dovere verso la speranza è questo, saper rendere ragione della nostra speranza, come dice appunto San Pietro. Il cristiano deve saper rendere ragione della speranza che porta nel cuore. Qui il discorso è vastissimo, bisognerebbe, non accenno appena, chi è che rende ragione della speranza e chi non crede soltanto col cuore ma crede anche con la testa. Chi quando va in chiesa non si mette in ginocchio, non si toglie il cappello, o meglio si toglie il cappello ma non si toglie il cervello, cioè sa perché crede. Impossibile documentare questo e provare questo perché lo fanno i corsi di teologia. Qui forse ci sono anche tanti catechisti, che ringrazio, perché i catechisti sono i cristiani migliori del mondo, d'Italia almeno, no? I catechisti che partecipano ai corsi catechistici, una delle competenze è questa, competenza culturale, che rende appunto ragione del perché tu dici certe cose ai ragazzi, saper rendere ragione della speranza. Allora, continuare a credere, dilatare la speranza, rendere ragione della speranza. Questi sono i nostri doveri verso la speranza. Ecco, io vorrei terminare intanto ringraziandovi dell'attenzione che avete prestato e poi col farvi un augurio. L'augurio è semplicissimo. Sapete che abbiamo un Papa farmacista, no? Lui fa il farmacista, il Papa. Ebbene, io anche vorrei darvi un consiglio farmaceutico. Terminare con così di omaggio. Tutte le mattine appena ci alziamo prendiamo per favore una pastiglia di vitamina S, una pastiglia di speranza, perché solo se al mattino noi prendiamo una boccata di speranza possiamo alzarci col piede giusto e possiamo attraversare sereni tutta la giornata, dal mattino al tramonto. Quindi l'augurio è questo, di avere sempre in tasca una scatoletta con la vitamina S, la vitamina speranza. Ma vedo che l'avrete perché avete avuto tanta pazienza nel seguirmi e vi ringrazio. Benissimo, niente. Benissimo, allora sul tavolo avrete, ho portato qualche libro, no? Siamo in Quaresima, ho portato qualche libro di taglio piuttosto religioso, il più da Quaresima è questo, è un libro pedagogico intitolato Gesù, il forgiatore di personalità, i pilastri dell'educazione cristiana. Un altro libro anche molto bello, questo è veramente bello, piace tantissimo, sono le ultime copie che ci sono, I nonni che raccontano Dio al nipotino, ti racconto Dio, come parlare di Dio al bambino, questo va bene fino a 8-9 anni, è molto carino, molto secondo me, no? Poi un altro per la riconciliazione, questo è per i catechisti, Lasciati abbracciare, no? Sono libretti. E poi ecco, il più denso per le mamme e per i papà, questo è il più denso, i valori, le vitamine dell'educazione. Non c'è il valore speranza, ma una prossima edizione metterò anche il valore speranza, ci sono tanti valori, per esempio il silenzio, l'ottimismo, il pudore, il perdono, la lettura, l'uomo, l'attenzione, la gentilezza, la riconoscenza, la gioia, i valori vitamine dell'educazione. E poi tanti libretti piccoli che sono il frutto delle trasmissioni di Radio Maria, molto piccoli ma molto carini secondo me, per esempio, ce ne sono tanti là. Castighi, sì, grazie. Come castigare? Un altro per esempio, quando la morte entra in casa non facciamo uscire il bambino, sono tutti testi, ecco, quando la morte entra in casa non facciamo uscire il bambino, sono libretti piccoli, come parlare della morte al figlio, piccolo, chiaro? Se qualcuno vuole li può trovare là.